Ad alta voce, Massimo Popolizio legge Sotto il vulcano di Malcolm Lowry, traduzione di Marco Rossari.
Quindicesima puntata.
Su quel lato dell'ubriaco mondo follemente volteggiante che alle 13:20 precipitava verso la farfalla d'Ercole, la casa sembrava una cattiva idea, pensò il console. C'erano due torri, gli Zaguali di Jacques, uno per lato, collegate da una passerella sopra il tetto che fungeva da lucernario per lo studio sottostante. Sopra i merli del Mirador a sinistra, quando il console e Hugh arrivarono davanti alla casa con Caia Nicaragua che scendeva sulla destra, adesso apparvero due angeli dall'aria collerica. L'altro Mirador era disadorno, fatta eccezione per i merli, e al console faceva spesso effetto che il contrasto fosse in qualche modo appropriato a Jacques, così come quello tra gli angeli e le palle di cannone. Neppure si stava domandando perché fosse arrivato al punto di diventare quasi più familiare con questa bizzarra casa piuttosto che con la propria, mentre nel frattempo, precedendo la Ruel che lo pungolava scherzosamente da dietro, seguiva Hugh e Yvonne all'interno, poi dentro lo studio, dove per una volta non c'era nessuno, e poi su per la scala a chiocciola della torre di sinistra. «Non ci siamo dimenticati da bere?» domandò, mentre ricordava che solo qualche settimana prima aveva giurato di non mettere più piede in quella casa e il suo umore distaccato andava a farsi benedire. «Ma non pensi proprio ad altro?» doveva aver detto Jacques. Il console non rispose nemmeno, ma entrò in quella stanza dal disordine familiare con le finestre sghembe e seguì gli altri in diagonale fino ad un terrazzo sul retro che dava su un panorama di vallate e vulcani inondati dal sole e ombre di nuvole in viaggio lungo la pianura. «Qualcosa da ridire se salgo sul tetto?» domandò Hugh. «Non dimenticare il binocolo!» gridò da sotto la Ruel. Yvonne e il console rimasero soli sulla terrazza sospesa. Da quel punto la casa sembrava trovarsi a mezza altezza di una scogliera a picco sulla valle che si allungava ai loro piedi. Sporgendosi di lato, riuscivano a vedere la città come se fosse stata costruita in cima alla scogliera, sospesa su di loro. I bracci delle navicelle roteavano silenziose sopra i tetti con il movimento spasmodico di qualcuno che soffre. Ormai le grida e la musica della fiesta arrivavano forti e chiare. In lontananza il console scorse un angolo verde, il campo da golf, con le piccole sagome che arrancavano lungo un lato della scogliera, strisciando. «Scorpioni golfisti!» il console si ricordò della cartolina che aveva in tasca. Doveva aver fatto un cenno a Yvonne con l'idea di raccontarle la cosa, dire qualcosa di dolce al riguardo, farla voltare verso di lui, baciarla. Poi si rese conto che se non avesse bevuto qualcos'altro, la vergogna di quella mattina gli avrebbe impedito di guardarla negli occhi. «Che ne pensi, Yvonne?» disse, «con la tua mente astronomica». Ma davvero era lui a parlare in quel modo, in una situazione del genere? Ma certo che no, era un sogno. «Non provi più nemmeno un po' di tenerezza o di amore per me?» domandò all'improvviso Yvonne, al limite del patetico, voltandosi verso di lui. E lui pensò: «Ah sì, io ti amo, ho ancora tutto l'amore del mondo per te. Solo che l'amore sembra così distante da me e perfino così estraneo, perché è come se riuscissi quasi a sentirlo, un ronzio, un pianto, eppure distante, molto distante. È un triste suono smarrito che potrebbe avvicinarsi o allontanarsi, è impossibile capirlo. Riesci a pensare solo a quanti bicchieri ti berrai?» «No», rispose il console. «Ma non era stato Jacques a fargli quella domanda un attimo prima?» «No, no, ma no, certo che no. Ma Cristo santo, Yvonne!» «Per favore, Jeffrey!» Eppure non riusciva a guardarla. I bracci delle macchine volanti che adesso vedeva con la coda dell'occhio sembravano prenderlo a bastonate. «Senti», disse, «stai chiedendomi di tirarci fuori da questa situazione? O vuoi farmi un'altra ramanzina sul bere?» «Non ti faccio nessuna ramanzina, certo che no. Non te ne farò mai più. Farò tutto quello che vuoi». «E allora?» aveva cominciato a dire rabbioso, ma un'espressione di tenerezza apparve sul viso di Yvonne e il console ripensò ancora una volta alla cartolina che aveva in tasca. Avrebbe dovuto essere un fausto presagio. Poteva essere il talismano della loro imminente salvezza. Forse avrebbe potuto essere un fausto presagio se solo fosse arrivata ieri oppure mattinata a casa. Purtroppo adesso era impossibile immaginare che fosse arrivata in un altro momento. E come faceva a sapere se era o non era un fausto presagio senza bersi prima qualche cosa? «Ma sono tornata», stava dicendo lei, a quanto sembrava. «Non lo vedi? Siamo di nuovo insieme, siamo noi, ma non lo vedi?» Le tremavano le labbra. Era sull'orlo del pianto. Un attimo dopo lei era accanto a lui, tra le sue braccia, ma lui stava guardando altrove. «Sì, lo vedo», disse, solo che non riusciva a vederlo, al massimo a sentirlo, il ronzio, il pianto, e percepirne l'irrealtà. «Anche io ti amo, sì, è solo che in cuor mio non riesco a perdonarti». Era questo che avrebbe voluto aggiungere? E invece stava ripensando a tutta la faccenda, da capo, come se fosse la prima volta, a quanto aveva sofferto senza di lei. In vita sua non aveva mai conosciuto una tale angoscia. Sì, una tale angoscia dovuta all'abbandono e al lutto, come in quell'ultimo anno senza Yvonne, se non quando era morta sua madre. Eppure con sua madre non aveva provato una sensazione del genere. Quel desiderio impellente di fare del male, di provocare, proprio quando solo il perdono avrebbe potuto toglierlo dai guai, al massimo l'aveva provato con la sua matrigna, tanto che lei a volte gridava: «Non riesco a mangiare, Jeffrey, il cibo mi si ferma in gola!» Ma era difficile perdonare, difficile, molto difficile, perdonare. Ancora più difficile, quant'era difficile non dire «ti odio». Anche ora, perfino ora, anche se questo era il momento giusto, la possibilità di riappacificarsi, di mostrare la cartolina, di cambiare tutto. Forse non restava altro che un momento. Troppo tardi. Il console aveva tenuto a freno la lingua, ma sentiva la mente dividersi e salire come le due metà di un ponte levatoio, con un ticchettio per consentire il passaggio a quei pensieri nocivi. «Solo il mio cuore», disse. «Il tuo cuore, tesoro?» domandò lei spaventata. «Niente». «Ma povero caro, sarai stanchissimo». «Momentito», disse lui e si allontanò. Ritornò in camera di Jacques, lasciando Yvonne fuori. Da basso arrivava la voce di Laruelle. Era qui che si era consumato il tradimento? Forse in quella stessa stanza erano riecheggiati i suoi gemiti d'amore. I libri, tra i quali però non vedeva le sue commedie elisabettiane, erano sparsi ovunque sul pavimento, mentre accanto al divano addossato al muro erano accatastati fin quasi al soffitto, come da uno spiritello titubante. All'improvviso il console provò qualcosa che non aveva mai provato con tanta scioccante sicurezza, e cioè che anche lui si trovava all'inferno. E in quello stesso istante si sentì pervadere da un'insolita calma. Il fermento che provava in cuor suo, le raffiche e i gorghi della nevrosi tornarono sotto controllo. Sentiva Jacques che si muoveva al piano di sotto e presto avrebbe bevuto qualcosa. Gli sarebbe stato d'aiuto, ma non fu quel pensiero a calmarlo. «Parian, il farolito», si disse, «il piccolo faro, il raggio che chiama la tempesta e la illumina». Dopotutto, a un certo punto della giornata, magari una volta arrivati al rodeo, avrebbe potuto staccarsi dagli altri e andare lì, anche solo per 5 minuti, anche solo per un bicchierino. Quella prospettiva lo riempì di un amore quasi benefico. E in quel momento, essendo parte di quella calma, della nostalgia più struggente che avesse mai provato. Il Farolito era un posto strano, un posto dove andavi a notte fonda o poco prima dell'alba, che di norma, come un'altra spaventosa cantina a Oaxaca, non apriva fino alle 4 di mattina. Oggi però, visto che era la festa dei morti, non avrebbe chiuso. Poi di colpo il console tornò con il pensiero a Yvonne. L'aveva davvero dimenticata? Si chiese. Contemplò di nuovo la camera. E in quante camere? Su quanti divanetti? Tra quanti libri avevano inventato il loro amore, il loro matrimonio, la loro vita insieme? Una vita che, a dispetto dei suoi tanti disastri, del suo completo fallimento, aveva avuto anche il suo trionfo. Eppure era durata così poco. Troppo presto aveva cominciato a ricordare un trionfo. Era stato troppo bello, troppo orribilmente inimmaginabile da perdere, infine impossibile da tollerare. Era come se fosse diventato esso stesso il presagio che la loro storia non poteva durare. Un presagio che era anche simile a una presenza e che dirigeva i suoi passi verso il bancone del bar. Com'era possibile ricominciare da zero, come se il caffè Jagren o il Farolito non fossero mai esistiti? O ricominciare senza di loro? Era possibile essere fedeli sia a Yvonne che al Farolito? Cristo, o faro del mondo, in che modo, con quale cieca fede, trovare la via del ritorno, affannarsi per la via del ritorno, adesso, attraverso gli orrori tumultuosi di 5.000 risvegli devastanti, ognuno più spaventevole del precedente, da un luogo dove nemmeno l'amore riusciva ad arrivare e solo in mezzo alle fiamme più fitte trovavi coraggio. Intanto lì, sul muro, gli ubriaconi precipitavano in eterno. Eppure uno dei piccoli idoli Maya sembrava piangere.
«Ehi, ehi, 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 ehi!» stava esclamando la Ruel, un po' tipo il piccolo postino, mentre faceva ritorno, risalendo a passo svelto le scale. «Cocktail, vile pasto!» Senza farsi vedere, il console fece un gesto strano, prese la cartolina che aveva appena ricevuto da Yvonne e la infilò sotto il cuscino di Jacques. Lei spuntò dalla terrazza.
«Eccoti, Yvonne! E Hugh dov'è? Ah, scusate se ci ho messo tanto. Perché non saliamo tutti sul tetto?»
continuò Jacques. In realtà le riflessioni del console non avevano occupato nemmeno 7 minuti. Eppure l'Arguel sembrava essere stato via chissà quanto. Mentre seguiva i drink su per la scala a chiocciola, il console notò che, oltre allo shaker e ai bicchieri, sul vassoio c'erano anche qualche tartina e le olive ripiene. Forse, nonostante tutto il suo seducente aplomb, Jacques era sceso al piano di sotto perché spaventato dalla situazione e completamente fuori di sé. Quegli elaborati preparativi erano stati solo una scusa per svignarsela. E forse era proprio vero. Forse il poveretto si era innamorato di Yvonne. «Addio!» disse il console, arrivato al Mirador, dove Hugh era approdato quasi nello stesso momento, salendo gli ultimi pioli della scala. «Dio! Se almeno il sogno del negromante nella sua grotta visionaria, con la sua mano che trema ormai all'ultimo stadio, se almeno quello fosse davvero alla fine di questo mondo orrendo! Non avresti dovuto prenderti il disturbo, Jacques!» Prese il binocolo dalle mani di Hugh e adesso, con il bicchiere appoggiato su un merlo sgombro tra i due aggeggi di marzapane, lasciò spaziare lo sguardo per la campagna. Eppure, strano, non aveva ancora bevuto un sorso. E quella misteriosa calma perdurava. Era come se si trovassero su un enorme te chissà dove. Che magnifica buca sarebbe stata da qui fino a un green in mezzo a quegli alberi sull'altro lato della barranca. l'azzardo spontaneo di coprire più o meno 150 metri con un bel colpo elevato a cucchiaio. Paf!
Ma lui?
Lui il console, si domandò il console. Cosa diavolo stava cercando mentre continuava a scrutare i campi, il paesaggio collinare con il binocolo di Jacques? Cercava una parte immaginaria di sé? Di uno che un tempo aveva amato una cosa semplice e salutare e stupida e buona, come il golf, come le buche nascoste, ad esempio, che ti spingevano sulla cima desolata delle dune sabbiose. Sì, forse, una volta proprio con Jacques, e salire lassù e vedere, da posizione vantaggiosa, l'oceano, con il fumo all'orizzonte e poi, molto più sotto, appoggiata vicino alla bandierina del Green, la sua nuova Silver King, luccicante. Aria. Finalmente il console abbassò il binocolo e si girò. Ancora non aveva toccato il bicchiere.
Alastor, Alastor, stava dicendo Hugh mentre si avvicinava. Ma poi chi è? O fu? E perché? E o quando? Scrisse Alastor.
Percy Bysshe Shelley. Il console si appoggiò al mirador accanto a Hugh. Un altro tipo pieno di idee. Il mio aneddoto preferito su Shelley è quello in cui si lascia annegare fino a toccare il fondo, ovviamente portandosi dietro un bel po' di libri, e se ne resta lì piuttosto che ammettere di non saper nuotare.
«Jeffrey, non pensi che Hugh dovrebbe vedere la fiesta?» sbottò tutta un tratto Yvonne dall'altro lato, «visto che è il suo ultimo giorno di permanenza, soprattutto se c'è qualche ballo locale».
Quindi era Yvonne che li stava cavando d'impaccio, proprio quando il console stava per proporre di restare. «Beh, non saprei», disse lui. «Ci saranno balli locali e così via anche a Tomalin, no?» «A te andrebbe, Hugh?»
«Ma certo, come volete voi». Hugh scese goffamente dal parapetto. «Abbiamo ancora un'ora prima della partenza, no?»
«Sono sicura che Jacques ci perdonerà se ci mettiamo subito in marcia», stava dicendo Yvonne al limite dell'esasperazione.
«Vi accompagno da basso, allora».
Jacques cercò di controllare la voce. «È troppo presto per la fête, ora non è ancora al culmine. Ma devi vedere i murales di Rivera, Hugh, se non l'hai già fatto».
«Tu non vieni, Jeffrey?»
Yvonne si girò sulle scale.
«Ti prego,
vieni», dicevano i suoi occhi. «Le feste non sono il mio forte. Andate avanti voi. Io vi raggiungerò al terminal in tempo per la partenza. E poi devo fare quattro chiacchiere con Jacques». Ma erano già tutti scesi da basso e il console era rimasto solo sul mirador. Eppure non era solo, perché Yvonne aveva lasciato il drink sul merlo accanto agli angeli, mentre quello del povero Jacques era appoggiato tra due merli e quello di Hugh era sul parapetto laterale. E sul fondo dello shaker ce n'era ancora un dito. Soprattutto il console non aveva ancora bevuto un sorso del proprio drink. E di nuovo ora si trattenne. Con la mano destra si tastò il bicipite sinistro sotto la giacca. Forza ne aveva, e come? Ma come darsi coraggio? Quel coraggio buffo di Shelley, ma no, quella era superbia. E la superbia ti spronava ad andare avanti o a ucciderti, o a riprenderti. Come tante volte aveva fatto in passato, da solo, con l'aiuto di 30 bottiglie di birra e un soffitto da fissare. Ma questa volta era diverso. E se il coraggio adesso avesse voluto dire ammettere la disfatta, ammettere che non sapevi nuotare, farsi ammettere, anzi, solo per un attimo il pensiero non fu poi così male in una clinica. No, e a che pro? La questione non era solo cavarsela. Né gli angeli, né Yvonne, né Hugh potevano aiutarlo in questo. Quanto ai demoni, erano sia fuori che dentro di lui. Tranquilli al momento, forse stavano facendo la siesta, ma era ugualmente circondato e soggiogato. Avevano preso il potere. Il console guardò il sole, ma aveva perso il sole. Quello non era il suo sole. Come la verità era quasi del tutto impossibile da affrontare. Non voleva nemmeno starci vicino, tantomeno farsi inondare di luce, affrontarlo. Eppure dovrò affrontarlo. Ma come? Quando non solo mentiva a se stesso, ma credeva le proprie bugie e mentiva di rimando a quelle fazioni menzogniere tra le quali non c'era più nemmeno il loro stesso onore. Non c'era nemmeno una base solida per i suoi autoinganni. Come avrebbe potuto esserci allora per i suoi conati di sincerità? L'orrore, disse. Eppure io non mollerò. Ma chi era io? Come trovare quell'io? Io? Ma dove era finito? Qualsiasi cosa io faccia sarà per mia scelta. E per sua scelta, in effetti, il console evitò di toccare il bicchiere. La volontà dell'uomo è invincibile. Mangiare, dovrei mangiare qualche cosa. E così il console addentò una tartina. E quando la Ruel tornò, il console stava ancora guardandosi intorno senza aver bevuto. Ma cosa stava rimirando? Non lo sapeva nemmeno lui. Ti ricordi quando siamo andati a Cholula? Disse. Quanta polvere! I due uomini si guardarono in silenzio. In realtà non ho la minima voglia di parlare con te, aggiunse il console dopo un attimo. Anzi, se è per questo, non mi dispiacerebbe se questa fosse l'ultima volta che ci vediamo. Mi hai sentito?
Sei impazzito, esclamò infine la Ruel. Ma ho capito bene. Tua moglie è tornata da te, una cosa per cui ti ho visto pregare e implorare in ginocchio. Alla lettera, in ginocchio. E tu la tratti con questa indifferenza e di nuovo pensi solo a dove scolarti il prossimo bicchiere.
Davanti a questa irricevibile e sconcertante ingiustizia, il console rimase senza parole. Prese il bicchiere, lo sollevò, lo annusò, ma da qualche parte, dove non sarebbe servito a granché, qualcosa non scattò, non buttò giù nemmeno un goccio. Anzi, il console rivolse quasi un sorriso affabile alla Ruel. Tanto varrebbe cominciare ora o più tardi a smettere di bere, tanto vale cominciare ora o più tardi.